Raga, più che due di denari dovreste cambiare il nome della trasmissione in due di picche. Porca miseria, qua non si becca mai una lira. Tutti versano, però quando c'è da prendere i soldi nessuno pia niente. Tutti che falliscono, tutti che scappano con la cassa sotto il braccio. Due di picche.
Che i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Mi raccomando, mangiatela tutta fino all'ultimo cucchiaio. È importante, eh?
La nostra pappa è un alimento assolutamente bilanciato.
Lei ne può mangiare anche metà, signora.
Perché? È buonissima.
Sì. Au. Piace.
Prima della cura, anche la nostra cara infermiera, la signorina Miriam, era come voi.
Vero?
Grazie.
Come me?
Sì, grosso modo, sì. Quindi fidatevi perché la cura funziona, signori. Dopo tre cucchiai vi consigliamo di bere molta acqua perché la nostra acqua ha un grande potere diuretico. Buon appetito.
7 chili in 7 giorni questa mattina, per far arrabbiare gli ascoltatori che lamentano che l'inizio della nostra trasmissione è sempre un po' superficiale,
un po' leggero,
mentre a tanti altri piace. Noi invece abbiamo ritenuto idoneo questo inizio con questo brano di questo film tratto appunto da 7 chili in 7 giorni con Carlo Verdone e Renato Pozzetto, perché in realtà ci sono molti italiani che sceglieranno di fare delle vacanze piuttosto originali all'insegna del benessere, magari per perdere qualche chilo, magari per disintossicarsi, le famose vacanze detox, ma anche, Mauro, per dormire meglio.
È uno dei desideri per il 37% delle persone che sono state intervistate da un sondaggio realizzato da Booking. Per il 37% degli intervistati, uno dei primi obiettivi delle ferie è dormire meglio. Uno su quattro degli intervistati dedicherebbe poi intere giornate al sonno, meglio se in un luogo calmo, accogliente, lontano dalla città. Hanno anche inventato un termine, ovviamente inglese, good sleeping, prevede la proposta di diversi resort e relais che tra l'altro consigliano anche di abbandonare, accantonare telefonini e computer.
Guarda, se solo cominciassimo a farlo a casa vedrei come dormiremo. Parlo per degli amici, parlo per un amico, come
sì,
si dice.
Chiedo per un amico. E poi allora ci sono anche degli altri desideri, degli altri paesi che hanno gli stessi desideri, perché la cosa è stata, diciamo, arriva dagli Stati Uniti questa richiesta di buon sonno, per dirla all'italiana, e va insieme ad altri tipi di richieste: osservazione della fauna selvatica, apprendimento di una nuova abilità, di una nuova arte, insomma approfittare delle vacanze per acquisire una competenza qualsiasi. Però poi ci sono altre proposte nelle strutture di vacanza, ci sono i tranquility massage che è una tecnica particolare, ci sono
che non vuoi descrivere?
Assolutamente no.
Il massaggio tranquillo.
Rilassamento a base di onde binaurali.
Vabbè, sessioni di Nidra Yoga, che è una particolare tecnica di yoga che favorisce il sonno.
Poi aromaterapia, docce all'eucalipto.
Senti, ma tutto questo quanto mi costa se io volessi approfittare di qualche proposta, di qualche resort in questo senso?
Allora ci sono
pur sempre due di denari.
Ci sono dei relais nei colli bolognesi, ci sono delle cascine nella campagna toscana che propongono queste cose, però devi mettere lì 1500 euro a persona per un trattamento di 3 notti, quindi insomma bisogna mettere da parte qualcosina per poter poi dormire, cioè praticamente uno paga per dormire.
Vabbè, lo so, diciamo che però l'assistenza in questo caso è veramente 24 ore su 24, forse sono anche soldi ben spesi. In un'estate che in realtà dal punto di vista del turismo ci racconta veramente tante cose, un po' se ne è occupato prima anche Alessandro Milan, abbiamo a che fare quest'anno con l'overtourism che sta mettendo in difficoltà i centri di tante rinomatissime località di vacanza, a partire dalle proteste che si sono scatenate a Barcellona, dove i residenti del posto non possono più di questi affollatissimi momenti dell'estate, in particolar modo io peraltro sai ci sono stata a fine febbraio e devo dire che viaggiare in questi periodi fuori stagione è molto meglio se si può, oggettivamente, a parte per i costi ma proprio anche per gli aeroporti più sereni e soprattutto anche queste città dove si circola un po' meglio.
Sì, perché i catalani cominciano a essere abbastanza esasperati. A Barcellona sabato scorso sono scesi in piazza, no, sabato stato l'altro, scusate, sono scesi in piazza circa 3.000 persone e poi ci sono anche proprio delle manifestazioni di intolleranza nei confronti dei turismi, dei turisti, mi immagino sulle Rambla. E a sì, Creta, addirittura
normalmente.
A Creta, nei pressi della, di una spiaggia famosa, a Balos, le autorità hanno vietato di installare una piattaforma, perché, piattaforma per l'approdo di barche, perché così possono difendere l'ecosistema marino, non alterano l'equilibrio biologico, e l'equilibrio biologico che sarebbe invece causato dal sovraffollamento dato dal turismo di massa. E cosa succede? Che allora i turisti che arrivano alla spiaggia di Balos devono scendere e salire sulla nave immergendosi in acqua e portando gli zaini in aria,
i bagagli
tipo esercitazione
sulla testa.
Sì, esatto. dei lagunari,
dei
insomma.
Marines, sì, esatto. Invece sai che cosa succedeva un anno fa, Mauro?
All'aeroporto di Catania?
Già, c'era quell'incendio che appunto ha devastato anche parte dello scalo, a causa del quale migliaia di passeggeri in vacanza hanno subito tanti disservizi e danni. Sin dalle prime ore, lo ricorderete bene perché noi ce ne siamo occupati veramente in tempi rapidissimi, furono promessi rimborsi e risarcimenti che però, a quanto pare, indovina un po'?
Mancava il decreto attuativo?
Sì, esatto, ad oggi risultano non pervenuti. Allora, Confconsumatori, che peraltro è un'associazione dei consumatori proprio in prima linea a Catania, qua lo sportello è presidiato dall'avvocato Carmelo Calì, che spesso ci aiuta proprio ad affrontare le questioni che riguardano i consumatori in viaggio. Confconsumatori in queste ore ha fatto il punto della situazione e ha sottolineato come si renda sempre più necessaria una riapertura dei termini per la presentazione delle istanze, a cui moltissimi passeggeri non hanno potuto accedere anche per i tempi ristretti per la presentazione, si avevano solo 28 giorni di tempo. Anche in presenza di una circostanza eccezionale come l'incendio, le compagnie aeree avevano, afferma l'associazione, l'obbligo di riproteggere i passeggeri con altro volo in caso di cancellazione o almeno rimborsare il prezzo del biglietto pagato e di prestare l'assistenza sia per le cancellazioni sia per i ritardi. Invece ricordiamo che l'anno scorso molti passeggeri hanno dovuto adottare l'atteggiamento fai da te, trovare delle soluzioni alternative per spostarsi da Catania, dove erano rimasti bloccati.
Ricordo che alcuni avevano preso auto noleggio, si erano spostati su Palermo, insomma si erano messi in moto con mezzi propri.
Tutto a proprie spese, e peraltro possiamo immaginare che tipo di spese in quel periodo. Peraltro credo che ovviamente poi i prezzi di tutti i voli alternativi volarono alle stelle.
Allora, oggi parliamo dapprima un pochino di bollette, in un certo senso. Sapete che ormai martedì tutto quest'anno parliamo spesso di bollette. Parliamo in realtà del manager delle utenze. È una proposta che è stata presentata, una proposta di legge per aiutare le famiglie e le imprese a districarsi comunque nel panorama delle offerte delle forniture di energia elettrica e di gas.
Eh sì, ne avremo sicuramente bisogno di una figura, di un consulente che ci aiuti a leggere meglio la bolletta e soprattutto anche a fare questi famigerati confronti che sono necessari poi per fare una scelta magari sul mercato libero idonea alle nostre necessità.
E poi vi parliamo invece nella seconda parte della trasmissione, dopo le informazioni sui mercati finanziari, della carta dedicata a te. Arriverà da settembre, dovrebbe essere tutto automatico. Io uso sempre il condizionale quando queste operazioni, che sono operazioni imponenti dal punto di vista delle persone coinvolte, devono tutte gravare via via dall'INPS ai comuni, agli sportelli delle poste,
ai CAF.
Tutto deve, come dire, funzionare come un orologio. Noi ci auguriamo che questo accada, però verifichiamo anche con Simone Zucca, già abbiamo avuto il nostro ospite in altre occasioni, direttore generale CAF ACLI, com'è strutturata l'architettura di questa seconda edizione della carta dedicata a te.
Allora, intanto su tutti gli argomenti che vi abbiamo proposto, anche sul disservizio in vacanza, e soprattutto ci piacerebbe che ci raccontasse se avete fatto qualche vacanza detox di queste così speciali che abbiamo descritto all'inizio della trasmissione, se vi incuriosisce anche questa proposta di vacanza per dormire meglio. Ci sono anche quelle del digiuno, ci sono delle persone che si così recano in posti veramente molto remoti per stare lontani da ogni tipo di comunità e dedicarsi ad una pratica dell'ascetismo, ma alimentare direi, quindi il totale digiuno. Se avete praticato qualche volta delle vacanze così originali, se ce lo volete raccontare, raccogliamo con piacere le vostre testimonianze. Purtroppo WhatsApp questa mattina continua a fare le bizze e potete utilizzare l'SMS se non vi costa troppo, oppure anche in diretta. Prendiamo qualche telefonata, Mauro, stamattina. Dai, alleggeriamo sì. Un po' il clima anche noi, anche se poi la telefonata si infila in mezzo all'approfondimento della carta dedicata a te, la prendiamo lo stesso.
800 24 00 24, numero verde per appunto intervenire in diretta. Se no, io ve lo dico, 349 238 6666. Per gli SMS funziona perfettamente, ve lo ripeto, 349-238-6666, però di solito, statisticamente, durante la nostra trasmissione WhatsApp riprende a funzionare.
Facciamo un rito sciamanico.
Io adesso non voglio dire nulla, però sono coincidenze, Paolo Corleoni? Io non credo. Andiamo col giornale del risparmio intanto.
Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa.
Allora, se tutto fosse pronto a partire, questa secondo noi sarebbe una notizia veramente molto bella. Intanto partiamo con quello che c'è. Poi, come al solito, mancano delle cose perché, Mauro, mancano
i decreti attuativi.
Ai nostri amici decreti attuativi. Allora, sta partendo la fase di sperimentazione del cosiddetto IT Wallet. Questo è il portafoglio digitale con valore legale che è stato istituito da uno dei tanti provvedimenti legati al PNRR e che rappresenta il primo nucleo operativo della futura identità unica digitale. Cosa significa questo? Che un centinaio di utenti nelle prossime settimane, e ci spiace di non essere fra i prescelti di questa sperimentazione, perché
ma io mi vorrei candidare.
Ci candidiamo, adesso dobbiamo trovare anche l'interlocutore con cui sarà possibile farlo. Comunque un centinaio di persone in Italia nelle prossime settimane potrà accedere tramite l'applicazione IO alla versione digitale di patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità, tutto lì dentro. Una volta che si saranno conclusi i test per verificare appunto se attraverso questo IT Wallet potremmo avere la visibilità di tutti questi documenti, tutti in versione digitale, da ottobre il servizio sarà, io utilizzerei anche qui il condizionale, dovrebbe essere disponibile per tutti gli italiani maggiorenni scaricando o aggiornando l'applicazione IO. Quindi stiamo parlando di una platea potenziale di 44 milioni di persone e mezzo. Nel frattempo, qua lascio a te la parola, perché
ghigni già. No, ma io anzi sono un tifoso di questa cosa e vorrei far parte, l'ho già detto, del campione dei tester. Allora, nel frattempo però bisogna finire di emanare i decreti attuativi. Sono decreti del Presidente del Consiglio, danno attuazione alle norme contenute in questo decreto legge che appunto fa parte del pacchetto PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e questi decreti devono darci le linee guida per definire i vari servizi, gli standard, naturalmente le misure per la sicurezza e poi anche regolare questioni come la firma digitale, il coinvolgimento di soggetti privati, come sappiamo attualmente ad esempio lo SPID è offerto da Poste ma anche da tanti altri soggetti privati. Bisogna fare tutto molto tempestivamente perché l'idea è di cominciare dal 2025 con questo portafoglio digitale italiano, quindi un wallet, un portafoglio pubblico che dà accesso a tutti i servizi digitali della pubblica amministrazione
e soprattutto
a tutti i documenti.
Incredibile. Quindi oltre a quelli che abbiamo indicato prima ci dovrebbero essere anche gli estremi del passaporto, gli estremi della tessera elettorale e quindi insomma
diciamo che è una specie di super SPID, se vogliamo capirci, o di super codice fiscale o super tessera sanitaria digitale che contiene in realtà tutto quello che rappresenta il nostro essere cittadini italiani. Utilizzare i servizi della pubblica amministrazione italiana.
Io direi di riprendere la nostra agenda da risparmio e cominciare già a segnare tra le prime puntate di settembre. Dobbiamo analizzare e rifare il punto della situazione.
Chiediamo i decreti attuativi
e chiediamo alla nostra collega Manuela Perrone, che se ne occupa oggi sul Sole 24 Ore, di aiutarci a capire se potremo far parte di questo gruppo di fortunati tester del portafoglio digitale. Allora, vuoi litigare tu con i tassisti?
Ma vabbè, sì.
Non litighiamo, solo la cronaca.
No, leggo dal Messaggero di oggi che sono state decise degli innalzamenti delle tariffe in alcune delle principali città italiane per quanto riguarda il servizio taxi. Però, sempre nello stesso articolo del Messaggero, si segnala che ci sono poche nuove licenze e sappiamo che ci sono alcune città, in particolare Roma ad esempio, ma anche Milano in certi periodi, non scherza, in cui è difficile trovare il taxi, trovare taxi a sufficienza. Adesso io lo so che ci scriveranno i tassisti al 349-238-6666 dicendo sono qui fermo in parcheggio, siamo in 20 e non arriva nessuno. Lo so, ci sono dei momenti in cui effettivamente i taxi sono disponibili e altri invece in cui si fa fatica a trovarli. Nel dettaglio, scrive il Messaggero, con il boom di turisti stranieri per quanto riguarda specialmente Roma, ma in complessivamente sono previste 216 milioni di presenze entro fine agosto, con un aumento dell'1,5% rispetto allo scorso anno, che già era un record. Le tariffe sono state riviste del 3,64% a Milano, con ritocchi a Milano per Milano Malpensa, per la corsa Ninate Malpensa. A Roma a fine mese il bando per 1000 taxi e 2000 NCC nuovi che dovrebbero essere in strada dall'inizio dell'anno prossimo, però a giorni arrivano, sono attese già le nuove tariffe con aumenti in primis per i turisti e negli spostamenti verso gli aeroporti cittadini. Ci sono, lo riferisce sempre il collega del Messaggero, sconti fino al 15%, ma per i giovani fuori dalle discoteche, per le donne che utilizzano i taxi di notte, per gli over 70 e per le corse verso gli ospedali. Nuovo bando per taxi anche a Bologna, ma con un po' di ritardi.
E invece non ci saranno nuove vetture in strada, a quanto pare a Napoli, dove il sindaco Gaetano Manfredi è convinto che la città non ne abbia bisogno. Ottimo. Allora, un SMS è arrivato, Mauro, riguarda proprio il primo tema di cui ci occupiamo questa mattina. Se volete parlare di bollette, fatevi raccontare gli aumenti per gestione contatore, oneri di trasporto, energia e costi fissi nella voce materia energia. È vero, insomma, proprio, sono proprio queste voci quelle che incidono almeno al 70% nella bolletta complessiva e sono proprio quelle voci di spesa con le quali non possiamo purtroppo fare niente. Chissà come ce lo spiegherebbe tutto questo un manager delle utenze. Probabilmente ci sono state in passato anche delle proposte di legge molto smart, composte da un solo articolo. Quella di cui vi parliamo oggi ne ha appena due, insomma due molto, molto efficaci però di articoli.
Sì, sostanzialmente, ma lo riassumo io così in modo sintetico e poi lascio la parola a Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, che è appunto uno dei collaboratori della onorevole Carmen Letizia Giorgianni nell'aver esteso questa proposta di legge. Buongiorno intanto Luigi, bentornato.
Buongiorno a voi.
E la proposta ha solo due articoli, la sostanza è facciamo una utility manager, istituiamo un utility manager professionista, serve agli enti locali, alle aziende, alle famiglie, li guida tutti questi soggetti a individuare le esigenze migliori e il fornitore più adatto per telecomunicazioni, energia e gas. Visto i molti messaggi che arrivano anche qui a Due di Denari quando affrontiamo il tema bollette e che ci dicono non ci capisco niente, non so veramente capire dove devo orientarmi, uso anche il portale di Arera ma non mi ci raccapezzo, forse l'utility manager potrebbe essere una buona idea. È per questo che avete spinto anche presso i parlamentari per avere questa proposta?
Diciamo che la spinta principale deriva dal fatto che ci siamo abbastanza stancati di essere presi in giro telefonicamente o porta a porta con le più fantasiose idee possibili che mettono in campo ormai per frodarci in ogni forma, e visto che non si trova in alcun modo una soluzione alla limitazione di questo fenomeno che consiste esclusivamente nel truffare le persone raggirandole dicendo prevalentemente menzogne, perché quando ci chiamano quasi mai c'è la verità. E ho pensato insieme all'onorevole Giorgianni che forse la soluzione non poteva essere quella perorata da alcuni, che è la divieto assoluto di effettuare contratti a distanza, perché non voglio privarmi di questa opzione, di questa possibilità, ma nemmeno voglio mettere per strada molti operatori che magari lo fanno con intenzioni oneste. Non sarebbe stato corretto continuare a dire o chiudiamo i call center e chiudiamo le agenzie porta a porta e evitiamo di fare contratti. Io ho pensato che forse sarebbe bene tornare come facevamo un tempo, quando andavi alla TIP, alla Telecom, all'Enel, trovavi personale dell'azienda, in genere sapevano quello che facevano perché lavoravano per l'azienda, erano competenti. È vero che con la liberalizzazione del mercato, col Tana libera tutti, purtroppo i miei primi ad essere tagliati sono stati proprio questi soggetti qui, all'interno delle aziende, delegandole a soggetti esterni che in questi anni hanno avuto una grande possibilità, che era quella di specializzarsi. Non l'hanno fatto perché non si può passare dal vendere un prodotto per la depurazione delle acque oppure un prodotto finanziario a un'utenza energetica. Come hai aperto benissimo tu, Mauro, la gente non è in grado di comprendere, con tutti gli aiuti che mettiamo in campo, siti, portali, autorità, associazioni, non è immaginabile che i consumatori italiani possano comprendere quelle assurde condizioni che vengono poste all'interno delle nostre utenze, che siano voci di spesa, che siano voci incomprimibili o che siano voci che in qualche modo possiamo anche avere una giustificazione, ma perché oggettivamente la regolamentazione si è così complicata negli anni che nemmeno io certe volte riesco a comprendere queste cose così complesse.
Luigi, ovviamente questa dovrebbe essere una figura del tutto oggettiva e quindi non avere nessun tipo di contatto con le aziende, anche se magari, come dire, il compito è quello di aiutare un consumatore a cercare di capire quale potrebbe essere nel caso in cui voglia spostare le proprie utenze e scegliere un operatore nuovo, deve aiutarlo a capire qual è la miglior soluzione per lui. Poi chiaramente non deve essere la figura che spinge per la sottoscrizione di un contratto rispetto ad un altro, quindi sarà da fare anche molta attenzione rispetto a questo aspetto, la totale oggettività rispetto nel fare questa professione. Quindi chi potrebbe essere il candidato ideale a svolgere questa attività?
Allora, diciamo che un po' ci siamo ispirati ad altri settori di mercato. Quando vai a comprare un'abitazione ti rivolgi a un consulente esperto immobiliarista che è iscritto a un albo, altrimenti non puoi esercitare. Lo stesso vale per l'assicurazione, lo stesso vale finalmente per i prodotti finanziari e bancari. Esiste un micro gruppo di super esperti in questo ambito, si chiamano appunto già utility manager, sono figure che sono altamente specializzate, che seguono comuni, prevalentemente seguono oggi le aziende, perché sono quelle che in grado di monetizzare anche la capacità di questi professionisti di fargli ottenere dei grossi vantaggi sia sulla fornitura di energia, di gas che di telecomunicazioni. Adesso dobbiamo trovare la formula, una volta che l'iter parlamentare è compiuto, con i regolamenti attuativi che dovremmo fare, di fare in modo che la persona, intanto che faccia questo mestiere, sia una persona che lo faccia per vocazione. Non può essere il ragazzino preso pescato fuori da scuola, oppure non può essere nemmeno la persona che va lì con le promesse di fare soldi facili vendendo contratti a raffica e senza stare a vedere le caratteristiche dell'utente. Ci sono le necessità di dover portare le famiglie a risparmiare e avere soggetti competenti che poi dall'altra parte stimolano il mercato a essere più efficace e più efficiente, perché oggi è ovvio che il mercato ti propone la loro minestra, visto che dall'altra parte chi se la deve mangiare non è in condizione di capire che gusto ha. Professionisti, come in qualsiasi ambito i professionisti fanno la differenza.
Tu hai detto, ovviamente, una volta che l'iter parlamentare si sarà concluso, ma è già iniziato, è già stata depositata la proposta di legge, già fatta
la proposta l'abbiamo depositata, è pubblica, qualsiasi consumatore può andare a vederla, una proposta veramente di una semplicità banalissima, che dice che contratti di energia elettrica, gas e telecomunicazioni sono validi solo se venduti da un professionista. Perché dov'è la ratio? La ratio sta nel fatto che è assurdo il fatto che a me mi vendano qualcosa, in genere me lo vendono in maniera impropria, raggirandomi, dicendomi delle cose che non corrispondono alla realtà, insomma la classica fregatura, e io non so manco chi me l'ha venduto, perché non ho un suo identificativo, non ho un codice di riferimento di questo soggetto che mi abbia fatto una telefonata o che sia venuto a casa e così via. E questa norma pone, diciamo, delle basi per eliminare queste distorsioni di mercato, che sono: bisogna avere la certezza di sapere chi mi ha venduto, deve essere il mio punto di riferimento durante tutta la contrattualizzazione, perché se ho un problema devo poter anche questo. Prova a sentire un call center: una volta che tu hai un problema con la tua utenza, in genere o ti cade la telefonata o non risolvi quasi mai niente, perché anche lì abbiamo depauperato quello che era il patrimonio di competenze delle persone. Vogliamo ripristinare.
Bene. Luigi, grazie per essere stato con noi. Sai che le vostre battaglie sono anche le nostre, quindi facci sapere come procederà il percorso parlamentare di questa iniziativa, se troverà uno sbocco definitivo. Poi, il giorno in cui sarà pubblicata questa legge in Gazzetta, io so già che Mauro la mostrerà a tutti, la incornicerà.
E subito noi consulteremo la Gazzetta Ufficiale quando saranno in prossimità del voto finale. Grazie Luigi Gabriele, Presidente di Consumerismo.
Grazie ancora, grazie a voi.
Deborah, con un leggero ritardo, però per favore le borse.
Che donna.
Due di denari.
Abbiamo una piccola coda dell'approfondimento precedente, Mauro, abbiamo parlato di questo utility manager in un panorama in cui è davvero ancora difficile orientarsi, nonostante il mercato libero ormai ha fatto il suo pieno avvento nel nostro paese dal gas all'energia, eppure molti ascoltatori hanno preferito rinviare, molti consumatori, le proprie scelte, facendo anche la scelta azzeccata, perché adesso con il passaggio al mercato di tutele graduali in realtà stanno portando a casa anche dei piccoli risparmi, però il tema è che chi anche tenta di decifrare questo mercato così complesso fa fatica. Ce lo racconta Arnaldo da Roma, poi andiamo alla carta dedicata a te. Arnaldo, benvenuto.
Buongiorno, grazie per ascoltarmi. Chiedo scusa ma non sono collegato da circa 10 minuti alla radio. Volevo sostenere quello che ha detto il signor Luigi, ho capito il nome.
Sì, Gabriele.
Ha fatto una... Prego?
Sì, Luigi Gabriele si chiama.
Ecco, esatto, che ha fatto un'analisi così dettagliata che io come normale cittadino da 10 anni avevo già fatto esattamente come l'ha descritta lui in tutti i suoi parametri. E la domanda è questa, signora: ma è mai possibile che uno, anche per leggere una bolletta oggi, coi tempi che abbiamo, tutte queste cose social eccetera, deve anche andare su Arera o addirittura andare da uno specialista per leggere la bolletta? Ora va bene per il mercato libero, mi sta bene la concorrenza, ma identificare alcuni parametri e semplificarli e ridurre, questo è compito della legislazione. Quindi se si accetta un costo del genere significa dare alle imprese la possibilità di aumentare, di fare differenze, di telefonate, come ha detto Luigi, spesso truffaldine, che praticamente il povero utente rimane con le braccia aperte. Quindi
guardi,
volevo
Arnaldo,
sottolineare la possibilità di poter intervenire a livello legislativo, che è l'unico che può placare questo sistema, e non è solo il campo dell'energia, mi perdoni, o del gas eccetera, ma andiamo anche nel campo della telecomunicazione, e quindi le cose si ampliano.
Allora grazie. Guardi Arnaldo, grazie innanzitutto della testimonianza. Effettivamente l'utility manager che prefigura questa proposta, perché è ancora una proposta di legge appena presentata, riguarderebbe anche le comunicazioni. La semplificazione con indicazione di alcuni pochi parametri comprensibili è anche un obiettivo di un progetto, di un tavolo che è in corso presso appunto Arera e con le compagnie che forniscono energia elettrica e gas. Speriamo, auspichiamo che questo confronto porti a qualcosa, insomma. Quindi restiamo qui, vigiliamo. Noi, come sapete, ci interromperemo da venerdì, faremo un po' di pausa per quanto riguarda Due di Denari, ma da settembre riprendiamo a monitorare il tutto.
Allora salutiamo il nostro ospite della seconda parte della trasmissione, Simone Zucca, direttore generale CAF Acri. Bentornato, buongiorno.
Buongiorno, grazie, bentrovati.
E allora, ve l'abbiamo anticipato già nei giorni passati, parte da settembre la possibilità di utilizzare la nuova carta dedicata a te, 500 euro in una sola tranche annuale per tutte quelle famiglie che hanno una situazione economica, definiamola così, un po' modesta, ISEE fino a 15.000 euro e che non abbiano già sussidi in corso erogati. C'è stato un provvedimento il 4 giugno scorso, un decreto interministeriale che ha rafforzato, ha esteso la card destinata, ricordiamolo, all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti o in alternativa abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Sono arrivate poi dopo questo provvedimento anche le indicazioni operative dell'INPS. Le lascio raccontare a lei, Zucca, che cosa ha precisato ulteriormente l'Istituto di Previdenza.
Sì, ha già detto tantissime cose, quindi da aggiungere non c'è moltissimo. È arrivata una nota dell'INPS proprio il 10 luglio, quindi qualche giorno fa, dove si spiegano un po' le tempistiche nell'erogazione di questa carta. Purtroppo appunto non è per tutti, ci sono alcuni requisiti che sono abbastanza stringenti, cioè in particolare serve partire dall'ISEE, ISEE ordinario, non altri tipi di ISEE, e devono, che deve avere un valore inferiore o uguale a 15.000 euro. E non ci devono, tutte le, i componenti del nucleo familiare devono essere iscritti all'anagrafe del, del comune. Non ci devono essere degli ammortizzatori sociali che, di cui i componenti del nucleo familiare beneficiano, quindi non ASPI, no assegno di inclusione, no carta acquisti, no cassa integrazione, chi più ne ha più ne metta. E poi naturalmente bisogna entrare in una graduatoria, perché non è finita qui. Cioè, questi sono i macro requisiti. Dopodiché ci sarà un il comune che dialogherà direttamente con l'INPS. Entro il 24 luglio ci sarà una sorta di graduatoria, vengono preferiti e quindi avranno un privilegio, diciamo, le famiglie con almeno tre componenti del nucleo familiare, dove il massimo privilegio lo avranno le famiglie con un figlio nato entro il 31/12 del 2010. E poi a quel punto, considerando la graduatoria, chi ha un ISEE più basso naturalmente avrà più possibilità di usufruirne, e a quel punto potrà essere erogata a quel nucleo familiare la, la carta rilasciata direttamente da Poste Italiane, e quindi all'interno di questa carta ci saranno 500 euro da spendere in beni di prima necessità, in trasporto pubblico.
Anche non so se abbiamo il collegamento a, dei, a qualche problema, no. Zucca, anche carburanti, acquisto di carburanti?
Sì, esatto, anche acquisto carburanti, e quindi naturalmente bisogna andare direttamente.
Eh sì, abbiamo qualche problema.
Abbiamo qualche problema di collegamento.
Ma guarda, proprio preciso peraltro arriva il problema del collegamento.
Ah sì, perché adesso parliamo di un altro tipo di collegamento, cioè i collegamenti viari e quindi le, il traffico.
Sarebbe un mondo migliore senza il traffico.
Due di denari.
Allora,
abbiamo ripristinato,
ripristinato il collegamento con Simone Zucca, direttore generale CAF ACLI. Buongiorno, bentornato Zucca, ben ritrovato.
Buongiorno, mi scuso.
No, bene, non è affatto colpa sua.
In realtà mi sono spostato da dovero, quindi non so cosa succede.
Guardi, noi abbiamo WhatsApp che ci sta facendo una guerra in questi giorni, perché ha deciso di non funzionare e quindi non possiamo ricevere i messaggi degli ascoltatori, quindi purtroppo è così. La tecnologia sta andando in ferie con largo anticipo.
Allora, volevo chiedere una precisazione, perché voglio essere sicuro di aver capito correttamente. Basta che uno solo dei del componente del nucleo familiare percepisca una qualche indennità, la NASPI, la disoccupazione, la discolchi, la disoccupazione dei collaboratori, eccetera, per non aver più diritto alla carta dedicata a te?
Allora, il diritto, appunto, bisogna vedere se prima di tutto ci sono i requisiti e poi se si è in questa graduatoria, perché di fatto potrebbe esserci uno scavalco da parte di qualche altro nucleo familiare che ha requisiti maggiori o un punteggio maggiore. Quindi rispetto al 2023 qualcosa è cambiato. Non è un c'è da sottolineare due cose: non c'è un rinnovo automatico, né il cittadino o il nucleo familiare devono fare delle azioni per la richiesta. Quindi di fatto viene erogato direttamente con una comunicazione da parte del comune. Quel nucleo familiare, che naturalmente deve aver presentato l'ISEE, va direttamente alla posta e gli viene erogata la sua carta.
Esatto, quindi diciamo che chi percepisce una delle varie forme di sostegno al reddito, di ammortizzatore sociale che abbiamo indicato, non si deve preoccupare di questa operazione, perché è automaticamente escluso, quindi l'INPS non contemplerà mai un tipo di cittadino come questo, appunto, all'interno di queste liste che poi invia ai comuni.
Esatto, purtroppo è così, o fortunatamente per chi ne usufruirà. Uh-huh. E quindi di fatto ci sarà un qualcosa in automatico. Va anche aggiunto il fatto che ci potrebbero essere degli esercizi commerciali che erogano un ulteriore sconto del 15% sui beni che vengono acquistati da questa carta.
Che va attivata proprio con un primo acquisto, no? Una volta che si è percepita, per non perdere poi il beneficio, credo che vada attivata. Ci sono ovviamente dei tempi abbastanza congrui per poterlo fare, però la carta va proprio attivata.
Sì, esatto, e soprattutto bisogna fare attenzione perché ci deve essere un primo pagamento entro il 16 di dicembre, perché altrimenti poi non funzionerà più, e tutti i 500 euro devono essere spesi entro il 28 febbraio 2025. Quindi in realtà non bisogna prendere la carta e lasciarla nel cassetto, ma bisogna utilizzarla il prima possibile.
E poi ci potrebbe essere, come lei diceva, da parte degli esercenti, da parte appunto degli esercizi commerciali dove si va a utilizzare questa carta, un ulteriore sconto, quindi avere un po' più di margine per utilizzare questi 500 euro, con i quali, lo ricordiamo, si possono acquistare praticamente prodotti alimentari oppure carburanti oppure abbonamenti, biglietti del trasporto pubblico locale.
No tabacco, no alcolici e no bevande zuccherate.
Ecco, anche queste sono state escluse.
Mamma mia, pure un'aranciata, mamma mia, questo mi sembra un limite.
C'è la fortuna, nella lista c'è la fortuna che c'è la cioccolata, quindi con la sostanza forse qualcosa si riesce a con quella.
Per l'edizione 2024 qualcosa è stato aggiunto tra i prodotti acquistabili, ci sono i prodotti da forno surgelati, c'è il tonno, c'è la carne in scatola che, se capisco bene da quanto ha rappresentato anche l'INPS, non esistevano nell'edizione precedente di questa carta.
Esatto, sì, l'edizione precedente tra le altre cose non prevedeva 500 euro ma arrivava a 382,50 euro, quindi di fatto è stato un po' rimpolpato l'importo, aumentato, e anche il fondo nazionale è aumentato, in tutto ci sono più soldi rispetto a prima.
Senta Zucca, noi abbiamo già spiegato come funziona l'operazione, l'utente possibile, la persona a cui potrà essere attribuito questo contributo non deve attivarsi, non deve fare nulla, l'INPS che se ne occupa individua i potenziali beneficiari sulla base delle dichiarazioni dei redditi in suo possesso, poi entro il 24 luglio è l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale che mette a disposizione dei singoli e comuni le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti, ma le chiedo agli sportelli, ai vostri sportelli, ai CAF, ci sono già delle famiglie che sono venute a chiedere se in teoria potrebbero essere destinatarie di questa risorsa, di questo contributo?
Beh sì, capitano, perché naturalmente il primo contatto che abbiamo o che ha il cittadino o il nucleo familiare è il calcolo dell'ISE. Quindi di fatto appena viene emesso un bonus nuovo vengono ai nostri sportelli a chiedere se possono essere beneficiari. Quindi,
però la vostra attività non vi fa guadagnare posizioni in graduatoria, purtroppo, quindi anche un attivismo significativo non consente di guadagnare posizioni in graduatoria.
No, naturalmente no, perché l'ISE è abbastanza oggettivo, soprattutto negli ultimi anni è diventato sempre più oggettivo, quindi la graduatoria non è modificabile da nessuno.
E non abbiamo ricordato, lei ha detto l'ISE di tipo ordinario, cioè quello che in pratica abbiamo da quest'anno, cioè, perché lì c'è sempre un problema di a che anno si riferisce l'ISE che produciamo, si può produrre.
Certo. Sì, più che altro io ho parlato di ISE ordinario perché esistono varie tipologie di ISE, esiste ad esempio l'ISE minori, per l'ISE universitario, in base alle esigenze che ha il nucleo familiare. L'ISE ordinario invece vale per tutti, quindi naturalmente nel momento in cui una persona ha presentato l'ISE, quello è valido. Naturalmente in corso di validità significa che è l'ISE 2024 che prende in considerazione i redditi dell'ultima dichiarazione presentata, quindi del 2024, 2022 e il patrimonio appunto aggiornato alla fine di quell'anno. C'è da dire che potrebbe valere l'ISE corrente. L'ISE corrente è quell'ISE che viene effettuato nel momento in cui c'è una variazione significativa del reddito o del patrimonio. Cioè, per banalizzare, ho perso lavoro, l'anno scorso ce l'avevo, faccio l'ISE corrente perché ho un reddito inferiore al 25% rispetto a quello che avevo prima. Quindi, in buona sostanza, potrebbe valere anche l'ISE corrente oltre all'ISE ordinario.
La dote finanziaria complessiva per l'operazione di 676 milioni di euro per il 2024, quindi, ce lo diceva prima Zucca, in aumento rispetto ai 520 milioni destinati nel 2023, il che significa poter erogare il contributo ad 1.330.000 nuclei familiari italiani. Quindi queste sono le cifre e immagino che siano stati proprio individuati con puntualità tutti gli aventi diritto, no? Quindi la risorsa stanziata a Zucca è esattamente quella che copre le esigenze di tutti quelli che potenzialmente hanno diritto, per questo non sarà necessario correre agli sportelli del CAF o alle Poste Italiane o al proprio comune per cercare di capire come fare per ottenere questa erogazione.
Sì, esatto, e c'è anche da sottolineare come esiste già un'altra carta, che è la carta acquisti, che è una misura simile ma non è la stessa. L'essere proprietari, possessori di una carta acquisti significa poter beneficiare di 40 euro al mese per magari bollette elettriche e gas, ma ha dei requisiti ancora più stringenti, che sono il fatto che l'ISE debba essere inferiore a 8.052 euro. Quindi, di fatto, se si è possessori della carta acquisti non si può usufruire della carta dedicata a te.
Una curiosità, siccome abbiamo cominciato questa trasmissione parlando di bollette, ci sono degli aiuti automatici di sconto sulla bolletta che vengono erogati praticamente sulla base delle caratteristiche reddituali, ad esempio l'ISEE. Questo tipo di aiuti, che è uno sconto, mi pare di capire, all'origine, non va a influenzare la carta dedicata a te? Cioè, questo è uno dei casi in cui non dovrebbe esserci il divieto di percepire la carta dedicata a te?
No, considerando che il bonus energia viene applicato direttamente a determinati requisiti e determinate fasce d'età della popolazione dall'erogatore del servizio, direi proprio di no. Cioè, quindi lo sconto nel caso di energia elettrica e gas viene fatta direttamente dal fornitore. Mentre invece le incompatibilità sono su tutte le misure statali, quindi direi che non sono incompatibili.
Grazie.
Altra puntata da rimandare a settembre, senza crediti però.
Sì, e vediamo se poi tutto funziona così meravigliosamente bene. Però la prima edizione ha funzionato alla fine, no? Non ci sono stati, mi pare, grossi intoppi, Zucca.
No, diciamo che è andata e pare che ne abbiano usufruito più del 97% delle persone.
Insomma. Quindi grazie. Bene. Grazie a Simone Zucca, direttore generale CAF ACLI. Noi torniamo domani.
Facciamo il nostro lento countdown verso la fine di questa stagione di Due di Denari, ma domani ci siamo ancora.
Bene.